Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La sfida del Pacifico, il teatro della prossima competizione egemonica di Leonardo Lanzara. È un saggio di geopolitica e studi strategici dedicato alla rivalità tra Stati Uniti e Cina nell'Indo-Pacifico. Il volume interpreta quest'area non come un semplice spazio regionale, ma come il principale luogo in cui si incrociano commercio marittimo, proiezione militare, innovazione industriale e alleanze. Il suo obiettivo è fornire una lettura ordinata delle dinamiche diplomatiche, economiche e militari che condizionano la distribuzione del potere nel XXI secolo. Al centro vi sono il rafforzamento della presenza statunitense in Asia, spesso ricondotto al pivot to Asia, e la crescita delle capacità economiche, industriali e militari cinesi, accompagnata da rivendicazioni territoriali più assertive. Basandosi su fonti e citazioni e sostenuto da infografiche, il libro cerca di coniugare rigore divulgativo e accessibilità. Non propone una previsione definitiva sull'esito della contesa, offre piuttosto strumenti per capire perché il Pacifico sia decisivo per gli equilibri globali contemporanei. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'Indo-Pacifico come spazio decisivo della competizione tra grandi potenze. Il punto di partenza del libro è la centralità strategica del Pacifico nella rivalità sino-statunitense. La sua importanza non deriva soltanto dalla vicinanza delle due maggiori potenze, ma dalla sovrapposizione di rotte commerciali, filiere produttive, mercati, basi e dispositivi militari, stretti marittimi e territori contesi. In un simile ambiente, la geografia non è uno sfondo immobile, condiziona il modo in cui gli stati possono commerciare, proteggere i propri collegamenti e dimostrare credibilità agli alleati. Lanzara presenta dunque il teatro asiatico come il luogo in cui l'equilibrio mondiale viene verificato concretamente, attraverso la capacità di mantenere accesso, presenza e influenza. Questa chiave evita di ridurre la questione a una contrapposizione ideologica astratta tra Washington e Pechino. La competizione è egemonica, perché riguarda le regole pratiche dell'ordine regionale libertà di manovra sui mari, sicurezza dei partner, affidabilità delle catene economiche e possibilità di trasformare le risorse nazionali in potere internazionale. Per il lettore, il valore dell'impostazione consiste nel collegare fatti spesso trattati separatamente, crescita cinese, posture navali, diplomazia e commercio, entro un'unica cornice. Il Pacifico appare così come un sistema di relazioni interdipendenti, nel quale una crisi locale o una scelta infrastrutturale può avere conseguenze molto oltre i confini dell'Asia. Secondo, il pivot to Asia e il problema della credibilità strategica statunitense. Uno dei temi espliciti del volume è il rafforzamento della presenza americana in Asia, associato al pivot to Asia. L'interesse analitico di questo indirizzo non sta in una formula politica isolata, ma nel problema che cerca di affrontare gli Stati Uniti. Devono continuare a essere una potenza determinante nel Pacifico, pur confrontandosi con una Cina più capace di influenzare il proprio vicinato. Ciò richiede una combinazione di diplomazia, cooperazione con gli alleati, capacità militari e attenzione agli interessi economici regionali. Il libro aiuta quindi a leggere la presenza statunitense non come una scelta puramente offensiva, bensì come una risposta alla necessità di rassicurare partner e preservare gli equilibri esistenti. La credibilità è centrale. Dichiarazioni e accordi contano, ma acquistano peso solo se sostenuti da mezzi. Continuità politica e disponibilità a operare in un ambiente contestato. Da qui nasce una tensione ricorrente. Una presenza insufficiente può alimentare dubbi negli alleati e incentivare revisioni dell'assetto regionale. Una presenza percepita come troppo assertiva può invece aggravare la competizione con Pechino. La trattazione colloca questo dilemma nel quadro più ampio della politica di potenza, mostrando che il contenimento, la deterrenza e il dialogo non sono alternative nette. Sono strumenti che devono essere calibrati in relazione alle mosse dell'altra potenza e alle aspettative dei paesi asiatici. Terzo, l'ascesa cinese industria, economia e capacità militare come fattori connessi. La crescita della Cina viene affrontata dal libro come un processo multidimensionale. Non basta osservare l'espansione economica per comprendere la sua proiezione internazionale, sviluppo industriale, disponibilità di risorse, capacità tecnologiche e modernizzazione militare concorrono a rendere più incisiva l'azione di Pechino nel Pacifico. Il pregio di questa prospettiva è evitare due semplificazioni frequenti: considerare la potenza cinese soltanto come successo commerciale, oppure descriverla esclusivamente in termini di minaccia militare. Le due dimensioni, insieme a quella diplomatica, si rafforzano a vicenda. Una maggiore base economica permette investimenti e continuità. Una struttura industriale avanzata amplia l'autonomia e la capacità produttiva. Strumenti militari più sofisticati accrescono il peso delle posizioni politiche e territoriali. Lanzara collega questa trasformazione alle rivendicazioni sempre più assertive della Cina, senza suggerire che la crescita materiale produca automaticamente un conflitto. Piuttosto, mostra come il mutamento dei rapporti di forza renda più difficile conservare equilibri costruiti in una fase storica diversa. Il lettore è così invitato a distinguere tra intenzioni dichiarate, interessi permanenti e mezzi effettivamente disponibili. Questa distinzione è utile, perché la competizione tra potenze non si valuta solo dalle dichiarazioni dei leader, ma dalla capacità di sostenere nel tempo una presenza economica, diplomatica e militare. L'ascesa cinese diventa quindi una variabile strutturale dell'ordine regionale, non un fenomeno momentaneo. Quarto, rivendicazioni territoriali e deterrenza nel dominio marittimo asiatico. Le tensioni territoriali costituiscono il punto in cui le dinamiche economiche, diplomatiche e militari dell'Asia Pacifico diventano più visibili e rischiose. Il libro segnala l'assertività delle rivendicazioni cinesi e la colloca nel più ampio confronto per il controllo e l'uso degli spazi marittimi. La questione non riguarda soltanto il possesso formale di isole, scogli o acque, interessa l'accesso alle rotte, la sicurezza della navigazione, le risorse e il prestigio politico connesso alla sovranità. In mare, inoltre, il confine tra dimostrazione di presenza, pressione diplomatica e crisi può essere sottile. Per questo, il ragionamento strategico deve considerare la deterrenza, cioè la capacità di rendere troppo costosa un'azione avversaria, senza confonderla con la garanzia di eliminare ogni rischio. Le capacità missilistiche e gli strumenti militari richiamati nelle recensioni assumono rilievo proprio in questo contesto, contribuiscono a modificare calcoli di distanza, vulnerabilità e libertà di movimento. Il libro non sembra pensato come un manuale tecnico specialistico, ma integra questi aspetti per spiegare perché il dato militare incida sulle scelte diplomatiche. Alcuni lettori rilevano che la sezione missilistica può risultare densa di sigle e nomenclature. È un limite comprensibile per i non esperti, ma anche il segno della volontà di non separare la geopolitica dalle capacità materiali che la rendono operativa. Ne emerge un quadro in cui la gestione delle crisi dipende dalla prudenza, dalla comunicazione e dalla percezione reciproca delle linee rosse. Infine, un metodo divulgativo fondato su fonti, infografiche e connessioni tra livelli di analisi. Un elemento distintivo di La sfida del Pacifico è l'ambizione di rendere comprensibile una materia complessa, senza trasformarla in una successione di slogan geopolitici. Le informazioni disponibili sul volume sottolineano l'uso di fonti autorevoli, citazioni e infografiche. Questa scelta metodologica è rilevante perché il confronto nel Pacifico coinvolge dati e concetti, eterogenei commercio e produzione, alleanze e diplomazia, dottrine e mezzi militari. Un'esposizione efficace deve dunque mettere in relazione questi livelli, aiutando il lettore a capire non solo che cosa accade, ma perché una variabile economica possa influire su una postura strategica e viceversa. Le infografiche possono svolgere una funzione interpretativa, rendendo più leggibili rapporti spaziali, tendenze e comparazioni che in prosa rischierebbero di restare astratti. Il linguaggio accessibile ma rigoroso, lodato dalle recensioni riportate, definisce il posizionamento del libro, non rinuncia alla terminologia necessaria, ma prova a inserirla in un percorso divulgativo. Ciò è particolarmente utile per chi si avvicina alla geopolitica e rischia di incontrare analisi che privilegiano o l'eccesso tecnico o la semplificazione priva di basi. La densità della parte dedicata ai sistemi missilistici ricorda tuttavia che l'accessibilità non coincide con l'assenza di complessità. Il libro chiede al lettore attenzione, offrendo in cambio una cornice documentata per orientarsi nel dibattito sull'Asia-Pacifico. In conclusione, La sfida del Pacifico è indicato a lettori interessati alla geopolitica contemporanea, alle relazioni tra Stati Uniti e Cina, alla sicurezza marittima e al ruolo dell'Asia negli equilibri mondiali. Può essere utile anche a studenti, professionisti dell'informazione e semplici osservatori che desiderano superare letture episodiche di crisi, vertici diplomatici e tensioni commerciali. Il suo beneficio principale è fornire una griglia interpretativa, mostrare che l'egemonia non dipende da un unico indicatore, ma dall'intreccio tra forza economica, base industriale, presenza militare, alleanze, geografia e credibilità politica. Questa prospettiva consente di collocare le notizie quotidiane entro dinamiche più strutturali, senza assumere che lo scontro sia inevitabile o che una sola variabile ne determini l'esito. Rispetto a molti testi divulgativi sulla rivalità sino-americana, il volume si distingue per la focalizzazione coerente sul teatro del Pacifico e per il tentativo di integrare diplomazia, economia e dimensione militare in un quadro unico. L'uso dichiarato di fonti, citazioni e infografiche rafforza inoltre la sua vocazione didattica. Chi cerca una lettura esclusivamente tecnica potrebbe desiderare ulteriore specializzazione. Chi è del tutto estraneo al lessico militare potrebbe trovare impegnative alcune sezioni. Ma proprio l'equilibrio tra rigore e leggibilità è il tratto che ne definisce il valore, un saggio che non banalizza la competizione egemonica e offre strumenti concreti per comprenderne la posta in gioco. Se vuoi supportare Leonardo Lanzara, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!